Il problema della cittadinanza riguarda, come abbiamo detto, anche la questione della sovranità, e che naturalmente non possiamo qui storicamente analizzare, ma insomma riconosciamo che la sovranità è uno dei nessi fondamentali per intendere la questione della cittadinanza e la sovranità di uno Stato implica anche il concetto di sudditi, no? Che naturalmente è una delle caratteristiche degli Stati totalitari, ma ad esempio è anche una delle caratteristiche delle monarchie costituzionali. Pensiamo al caso del mondo anglosassone, dove appunto è vero, lì la regina chiama i suoi cittadini sudditi, no? Dunque, e poi naturalmente esso va legata, questa cittadinanza, alla questione del territorio e quindi delle nazioni. Quindi Stato, territorio, nazioni sono come dire, gli elementi che contribuiscono e che ineriscono alla nozione di cittadinanza. E un capitolo fondamentale riguarda appunto il rapporto tra persona giuridica e Stato, e in questo caso non si parla solo di cittadinanza, ma anche di nazionalità. E quindi il concetto di nazione, che ha avuto una grande fioritura nel nostro paese, nel periodo risorgimentale, e che oggi sta ritornando in auge, per molti versi, è soprattutto legato ad una concezione estrema della nazione, che è il nazionalismo. Ecco, dicevo, la nazione è uno degli elementi che pertiene alla stessa cittadinanza. E insieme alla nazione c'è il popolo, no? E infatti l'insieme dei cittadini di uno Stato costituisce il popolo. Ecco, quindi non, concetti che, come vedete, e come è ovvio, non vanno confusi: popolo, cittadino, e poi Stato, nazione. E anche quindi, e naturalmente tutto ciò suppone un territorio, quindi sono altrettanti concetti che ineriscono al concetto di cittadinanza e che in ogni caso vanno rigorosamente distinto, no? E bisognerebbe anche distinguere tra popolo e nazione. Perché l'insieme di cittadini di uno Stato è il popolo, e lo Stato in realtà è costituito da questi tre elementi, no? Tra popolo, territorio e sovranità. Altro è la popolazione, che è l'insieme delle persone che risiedono sul territorio di uno Stato, e quindi sono i suoi abitanti, a prescindere dal fatto che siano o no cittadini. Dunque la popolazione differisce dal popolo, in quanto da un lato comprende anche gli stranieri e gli apolidi che risiedono sul territorio dello Stato, e dall'altro non comprende i cittadini residenti all'estero. La distinzione tra popolo e nazione è accentuata soprattutto è negli stati dove è presente un forte flusso migratorio. Questo problema emerge in modo evidente in certe situazioni, come quella attuale, caratterizzata da grandi e drammatici flussi migratori. Non possiamo dilungarci su queste distinzioni che, come sapete, sono molto importanti. e non solo per i risvolti che hanno nell'epoca contemporanea e anche nel linguaggio, ormai è entrato e anche nel linguaggio comune, no? L'opinione pubblica si serve un po' di questi termini, magari a volte in modo non appropriato. Adesso è il momento di dire qualche cosa circa il contenuto della cittadinanza, che è l'elemento poi sostanziale. Cittadinanza riguarda appunto la titolarità di determinati diritti che sono appunto pertinenti e che devono essere attribuiti alla cittadinanza, quindi titolare di diritti. Cittadino è titolare di diritti e anche di doveri, come vedremo. E questi diritti sono enunciati solennemente, anzitutto nelle varie dichiarazioni dei diritti umani. Quindi, e soprattutto poi nelle Costituzioni. Le Costituzioni vanno proprio, chiedo scusa, le Costituzioni. E non fanno altro che enunciare alcuni i diritti che pertengono alla cittadinanza. Nell'ambito dei diritti di cittadinanza, naturalmente occorre distinguere, no? Almeno per il nostro scopo limitato, tre tipologie: i diritti civili, i diritti politici e i diritti sociali. Ecco, e anzitutto i diritti civili. E quindi che sono corrispondenti all'obbligo che lo Stato quindi è obbligato a non fare ciò che lo Stato non deve comprendono quindi la libertà personale, i movimenti, le associazioni, la riunione, libertà di coscienza, di religione, l'uguaglianza di fronte alla legge, eccetera. Questi sono i diritti civili. E quale poi implica anche degli obblighi, naturalmente, no? E questi sono, come ovvio, no? Fondamentali. E tra questi diritti civili c'è anche il diritto alla cittadinanza, no? Poi ci sono i diritti politici che riguardano la partecipazione dei cittadini al governo dello Stato, sia nella maniera diretta, nelle libere elezioni, sia con altri strumenti, per esempio il referendum, eccetera. E poi i diritti sociali. E questi sono importantissimi, no? Che naturalmente implicano l'obbligo di erogare da parte dello Stato e dei pubblici poteri delle prestazioni ai cittadini, comprendono i diritti alla protezione sociale contro la malattia, il diritto alla salute, di cui abbiamo detto, il diritto all'assistenza, il diritto al lavoro, un altro grande diritto che appartiene ai cittadini. L'incipit della nostra Costituzione è che l'Italia è una Repubblica, come sapete, no? Una Repubblica fondata sul lavoro. E poi il diritto all'istruzione. Tutti questi grandi diritti sociali, rispetto ai quali, che sono diversi dai diritti civili e da quelli politici. Perché, come abbiamo, i diritti civili e i diritti politici, sono quelli che sono stati già codificati nelle varie costituzioni ottocentesche. E che sono stato frutto di lotte, persino di rivoluzioni, come sapete, no? E mentre i diritti sociali sono conquiste via più nel mondo moderno e soprattutto contemporaneo. E a tal proposito è retorica la domanda: quanti di questi diritti sociali che appartengono ai cittadini e che lo Stato ha il diritto di erogare sono stati come dire, esauditi e soprattutto sono stati adeguatamente erogati. In altri termini, quanto di questi diritti sociali sono stati soddisfatti? Totalmente. Ovviamente la soddisfazione è stata finora parziale, come sappiamo. E quindi molto resta ancora da fare per il diritto al lavoro, il diritto all'istruzione, non è vero? Il diritto alla salute, il diritto all'assistenza. Ha dei tanti diritti sociali che appartengono ai cittadini. Quindi, e di qui tutte le varie questioni sulle varie forme dello Stato sociale, del welfare state, eccetera, no? Ovviamente e di qui tutta poi anche l'altra questione, no? Di come corrispondere a questi diritti, che sono poi, ci domanderemo se sono solo diritti sociali, e se la loro origine non siano nei diritti umani. Gran parte di essi hanno la loro scaturigine nei diritti umani. E quindi per questo non basta essere. Normalmente questi finora. Si concedevano ed era obbligatorio concederlo ai cittadini e quindi attribuirlo ai cittadini il loro godimento, ma proprio perché sono anche diritti umani essi appartengono non solo ai cittadini, ma a tutti, a tutti, in quanto esseri umani. E questa è una questione molto importante. Ed è una questione decisiva. Discuteremo la questione degli esseri umani o cittadini e quindi ci chiederemo, e come già iniziamo a farlo fin d'ora, se questi diritti sociali pertengono solo ai cittadini e a chi non lo è o che sta avviando pratiche per essere riconosciuto o chi attualmente ancora non lo è. A essi non può, per essi non può venir meno, il godimento dei diritti sociali. E questo è molto importante. Pensate al diritto alla salute, no? Faccio un esempio, no? Sappiamo bene, no? Che esso è, almeno nel nostro paese, per fortuna garantito a tutti, indipendentemente anche dal fatto che siano cittadini. E qui si aprono, come vedete, ovviamente grandi questioni sociali che pertengono alla sfera politica, alla sfera economica, ma soprattutto in primis all'etica sociale. E questo è molto importante. Naturalmente, accanto ai diritti, bisognerebbe aprire questa sfera di diritti ci porterebbe molto lontano, ma avremo modo, nel prosieguo di questi discorsi, di fare alcune riflessioni sul tema dei diritti umani, nella misura in cui essi sono anche appunto diritti sociali, no? Da essi discendono anche i diritti sociali. Naturalmente, il campo dei diritti umani è molto più vasto, come sappiamo. E poi c'è è vero, il grande capitolo accanto ai diritti dei doveri dei cittadini, perché non riguarda solo, è vero, i diritti. Oggi nell'epoca dei diritti noi chiediamo sempre più diritti, no? E non senza buone ragioni. Si potrebbe dire che noi vorremmo avere più diritti domani rispetto ad oggi. Questa è tutta la lotta per allargare la sfera dei diritti, no? Naturalmente c'è anche il problema dei doveri, che pertengono ai cittadini. I cittadini non sono solo titolari di diritti, almeno di quelli sociali, politici e civili. Ma sono anche, ad essi appartengono anche il dovere. E quindi, questa è una questione naturalmente molto importante, e basterebbe qui leggere, no? Riferirsi alla nostra Costituzione italiana, e non solo ad essa, perché sia evidente quanto è determinante anche l'assolvimento dei doveri, proprio in quanto cittadini. In ogni caso, anche in quanto non lo si sia, se è vero, come abbiamo detto, che almeno per quanto riguarda i diritti sociali, essi ormai sono anche riconosciuti anche a chi cittadino non lo è o lo sta diventando. Un altro grande capitolo, e chiudiamo questa questione dei doveri, e bisogna essere molto sintetici, come vedete, perché. E, come dire, l'economia del corso ci porta a questo atteggiamento. Un altro grande capitolo, un capitolo fondamentale, è come si acquisisce la cittadinanza, dal momento che abbiamo detto che, ahimè, non tutti sono cittadini, ma c'è una ci sono molte persone, una grande fetta di popolazione, soprattutto gli immigrati, i quali chiedono il riconoscimento della cittadinanza. E sapete anche che nel nostro Parlamento vi sono depositate molti disegni di legge su questo non piccolo problema. La discussione su questo tema è molto vivace nel nostro paese, a tratti addirittura aspra. Noi qui vogliamo soffermarci, come sempre, sugli aspetti etico-sociali, ma su questo problema almeno nell'elencare le varie forme in cui si può acquisire la cittadinanza, e quindi le varie forme in cui si può addivenire al riconoscimento della cittadinanza. Anzitutto in virtù, alcune di esse, le più importanti. Anzitutto in virtù dello ius sanguinis, come si dice, del diritto di sangue, cioè per il fatto della nascita da un genitore in possesso della cittadinanza. E questo è lo ius sanguinis, si diventa cittadini per il fatto di nascere da un genitore in possesso della cittadinanza, almeno da un genitore. Naturalmente. Anche questo avrebbe bisogno di ulteriori approfondimenti. E poi lo ius soli, l'altra forma, il diritto del suolo, per il fatto di essere nato sul territorio dello Stato. Ecco la questione, non casualmente, ma è territorio, nazione, eccetera. Per il fatto di essere nati sul territorio dello Stato. Non confondiamo lo ius sanguinis con lo ius soli. Lo ius soli è appunto diritto del suolo, nato in quel territorio. Lo ius sanguinis è nato da quel cittadino, da quel genitore che è cittadino. E queste sono le due forme, no? E poi per il fatto di aver contratto matrimonio con un cittadino. In certi ordinamenti la cittadinanza può essere acquisita dalla moglie di un cittadino, ma non dal marito di una cittadina. Questo vero pone molti problemi. Ma insomma, per aver contratto matrimonio. Vi sono anche ordinamenti in cui il matrimonio non fa acquisire la cittadinanza, ma solo un presupposto per la naturalizzazione. Ma qui dovremmo andare nella casistica e noi non possiamo farlo. Comunque, ecco, essere sposati con un cittadino da titolo per i figli a diventare eccetera. Oppure per naturalizzazione, come si dice, no? Come si dice tecnicamente, o per decreto o per concessione, per naturalizzazione, a seguito di un provvedimento della pubblica autorità, subordinatamente alla sussistenza di certe condizioni. Questo molte volte avviene, è questa forma. Oppure per motivi particolari, per meriti particolari. In molti ordinamenti, come in Italia, viene concesso la cittadinanza da parte del capo dello Stato, per meriti particolari di certe persone, acquisite da certe persone. Quindi per naturalizzazione. Un'altra modalità è lo ius menti, meriti, in base al merito, cioè perché si sono acquisiti meriti, benemerenze, per aver compiute azioni sociali eroiche o rilevanti. E numerose volte anche nel nostro paese abbiamo questi esempi, in base allo ius meriti, e anticamente per lo ius militiae, che consisteva nell'acquisizione del diritto di cittadinanza dopo aver prestato un esteso servizio militare ed essersi distinto per questo, per atti eroici. Bene, a me pare che queste siano le forme più importanti, no? Lo ius, detto in ordine anche di importanza, lo ius sanguinis, lo ius soli, lo ius meriti, lo ius eccetera. Naturalmente i più importanti sono quelli che insistono sullo ius sanguinis e sullo ius soli. Gli altri due è quello meriti e quello mentis, no? Quello meriti e quello militiae, insomma, sono, come dire, forme subordinate, ma i due più importanti, su cui si discute molto, naturalmente, su cui c'è molta discussione, sugli ius soli, rispetto allo ius sanguinis. Lo ius sanguinis in genere è praticato dal modello tedesco e presuppone una concezione oggettiva della cittadinanza basata sul sangue, sull'etnia e quindi sulla lingua. Sangue, lingua e etnia costituiscono requisiti per la cittadinanza in base allo ius sanguinis. Lo ius soli è, adesso qui per semplificare, è il modello francese, e presuppone invece una concezione soggettiva della cittadinanza. La maggior parte dei paesi europei, bisogna dire, che si basa sullo ius sanguinis, con la rilevante appunto eccezione della Francia, che come ho detto usa di prevalenza, di prevalentemente lo ius soli. Adottare l'uno all'altro naturalmente non è senza conseguenze per il riconoscimento della cittadinanza. E si hanno notevoli e fondamentali distinzioni. E soprattutto nel caso che sempre, come dire, davanti a noi, no? La questione migratoria è distinguere nel riconoscimento della cittadinanza lo ius soli dallo ius sanguinis è uno dei problemi fondamentali, perché le conseguenze sono, come dicevo, rilevantissime. Infatti lo ius soli determina l'allargamento della cittadinanza ai figli degli immigrati nati sul territorio dello Stato. Spiega perché sia stato adottato da paesi con una forte immigrazione, per esempio Stati Uniti in primis, e al contempo anche implicano un territorio in grado di ospitarli. Al contrario, l'ius sanguine tutela i diritti dei discendenti degli immigrati ed è dunque spesso adottato da paesi interessati da una forte emigrazione, anche storica, da una forte emigrazione, tra cui per esempio l'Italia, l'Irlanda, l'Israele, o dal ridimensionamento dei confini. Non è vero. Quindi ho fatto solo qualche esempio per dire che rimane assodato che ius soli, ius sanguinis non sono la stessa cosa, anzi implicano, sono differenti e soprattutto hanno conseguenze molto diverse, soprattutto per il problema che naturalmente la cittadinanza si può anche perdere per rinuncia, per l'acquisizione della cittadinanza da parte di un altro Stato o anche per provvedimenti della pubblica autorità in base a gravissime violazioni. Si può acquisire o perdere in base a trattati internazionali che trasferiscono parte del territorio di popolazione ad un altro Stato. Per esempio in alcuni stati, per esempio in Argentina, non è possibile rinunciare o perdere la cittadinanza. Questo è molto interessante. Naturalmente connessa a questo problema dell'acquisizione della cittadinanza, a questo non piccolo problema, vediamo chi è che determina tutto ciò, chi è che determina le regole, naturalmente sempre si dice è lo Stato, no? Ovviamente, no? Ma vediamo però in base a quali criteri si può dire che qualcuno appartiene perciò a quello Stato e ne è cittadino. È lo Stato che definisce i criteri. E quindi, questa è l'idea tradizionale della cittadinanza, in cui naturalmente si delega allo Stato o si fissa nello Stato l'elemento centrale per statuire le condizioni per la cittadinanza. È lo Stato che ne stabilisce i requisiti. Questa visione naturalmente è nata nel corso dell'Occidente, quando si formavano gli stati e anche gli stati-nazione, eccetera. Ma oggi la questione diventa molto più complessa, no? Perché il dibattito è più ampio, perché la società è mutata, perché i tempi sono cambiati, no? Perché soprattutto nella visione ottocentesca della formazione degli stati nazionali, a seguito dei risorgimenti, voi sapete che gli stati, questo è diverso dalle formazioni delle grandi monarchie che avvengono nel mondo moderno, no? 6-700, come sappiamo, ma parlando vero degli stati nazionali, nella visione ottocentesca la nazione, in effetti era molto più importante dei singoli individui che la componevano. E oggi certamente lo Stato ha un ruolo importante, cioè la nazione, e anche la nazione e incomincia di nuovo a riavere la nazione, però non sono da meno non è da meno il ruolo degli cittadini, i quali naturalmente in tutto questo processo, vero, la modernità, la postmodernità, hanno acquisito, non senza lotte, il diritto alla partecipazione attiva alla vita politica e pubblica, e dunque questo diritto di partecipazione ha modificato, no, anche di conseguenza, no, questo problema secondo cui lo Stato pertiene stabilire le regole. Sì, in ultima analisi, in definitiva, pertiene allo Stato, ma a seguito è di tutto quello che poi matura nell'opinione pubblica, nei movimenti di partecipazione attiva dei cittadini, i quali contribuiscono alla formazione poi di queste regole che poi lo Stato stabilisce e codifica, no? E voi sapete anche, questo mi tocca dirlo, che la cittadinanza si acquisisce prioritariamente in Italia per nascita, con lo ius sanguinis, e nonostante oggi ci siano molte altre proposte di legge su questo problema, e quindi adesso non è il luogo per stabilire qual è l'itinerario, gli immigrati lo sanno bene tutta questa faccenda. E poi c'è anche una cittadinanza europea, come vedremo. La cittadinanza dell'Unione Europea è stata istituita, questa cittadinanza europea, col Trattato di Maastricht del 1992. Con l'acquisizione della cittadinanza europea si è allargato finalmente l'ambito della cittadinanza, fino, speriamo, a questa cittadinanza del mondo, no? Vedremo nella prossima lezione appunto che rapporto c'è tra la cittadinanza europea e la cittadinanza delle varie nazioni, perché questo pone un problema, no? Come è evidente, no? Di come connettere e che rapporto vi deve essere tra cittadinanza europea e cittadinanza delle varie nazioni. Questo è un aspetto molto molto importante, direi così, è un aspetto decisivo, no? del problema. E come vedete, no, la cittadinanza, ribadisco, ha un vasto ambito di problemi, pone, e anche implica vari elementi, varie dimensioni, a dimostrazione che è uno snodo centrale, no? Anche dell'etica sociale, perché naturalmente avere lo status di cittadini implica appunto l'attribuzione di diritti e anche di doveri, e questo mostra ancora di più, no, l'impellenza di addivenire a forme di soluzioni per chi cittadino non è, ma ne chiede il riconoscimento. E naturalmente queste forme e modi sono soggetti alla discussione, a volte anche accesa, nei vari paesi e nell'opinione pubblica. Bene, arrivederci.